Babettes.it, scrittori fantastici non sono quelli che fanno i libri solo sui draghi o sui troni di spade, fra poco ne parliamo, ma sono quegli scrittori che non esistono e che però abbiamo visto al cinema. È una mia fissazione, ogni volta che arriva uno scrittore che non esiste con la sua bibliografia nei film, io immagino quei libri, mi piacciono da... Il mio preferito è Andrew Craig, sempre ubriaco, a Stoccolma, interpretato da Paul Newman in un film che ho visto negli anni 80 praticamente ogni sera, questo è il mio ricordo, in compagnia di mia madre, quando la vita era bellissima e non pensavo di ridurmi così, e il cinema era questa cosa che vedevo con Paul Newman, sempre ubriaco, che ci provava con Elke Sommer a Stoccolma. Era un film stupendo, dove lui si chiamava Andrew Craig, aveva vinto il Nobel per la letteratura e ero ossessionato fin da piccolo dai libri di Andrew Craig, che non avrei mai potuto leggere perché erano finti, però mi affascinavano molto e mi chiedevo ma chissà come sono, tipo Sotto le mura di Croydon, un libro fondamentale che veniva citato in quel bellissimo film di Mark Robson. Ma io amo anche molto Jack Davis in un film di Gabriele Muccino interpretato intitolato Padri e figlie, lo interpretava Russell Crowe. E aveva vinto il Pulitzer Jack Davis, quest'altro scrittore inesistente, con Lasciando la danza. Era la storia di un ballerino che diventava camionista, era la storia di un ballerino che diventava un politico, era la storia di un ballerino che non diventava niente ma lasciava semplicemente la danza. Lasciando la danza, non lo sapremo mai, vinse il Pulitzer il personaggio di Russell Crowe. Ma poi scrisse anche Tulipani amari. Adesso come fai a passare da Lasciando la danza a Tulipani amari? Pensiamoci. Vi piace Daniel Mantovani, lo scrittore del cittadino illustre che vince il Nobel come Andrew Craig, ma lo va a ritirare sobrio e, a differenza di Bob Dylan, lo va a ritirare? L'abbiamo visto recentemente nel Il cittadino illustre, Daniel Mantovani, interpretato alla grande da Oscar Martinez, che vinse anche la Coppa Volpi, miglior attore, a Venezia di 3 o 4 anni fa, un film che io adoro, e anche lì c'era la bibliografia di Daniel Mantovani. Se vi piacciono gli scrittori che non esistono, questo film, molto divertente, ne ha uno. Ok, C'era un delitto di Ryan Johnson ha uno scrittore che non esiste. Si chiama Harlan Thrombey, è una specie di Stephen King e Harlan Ellison, prende di Ellison addirittura il nome proprio, è uno scrittore di gialli, di thriller, di grande successo, detesta gli adattamenti cinematografici, anzi non li vuole, e è interpretato da Christopher Plummer, lo vedete qua in questo manifesto molto da giallo, perché questi personaggi che stanno alle sue spalle sono la sua famiglia. È uno scrittore ricchissimo che ha compiuto 85 anni nella finzione di questo bel film di Ryan Johnson. Woody Allen nella nostra realtà ne ha compiuti 84 pochissimi giorni fa, io vi sto parlando dai primi giorni di dicembre del 2019, e beh, che vi devo dire, Christopher Plummer è stato già vecchissimo e ricchissimo nel brutto film sul rapimento Getty di Ridley Scott, qui molto meglio. E citiamo qualche libro inesistente di Harlan Thrombey, va bene? L'arcobaleno della gravità, vi piace? Lo volete leggere? Perché ha un titolo stranissimo, L'arcobaleno della gravità. Poi, Un omicidio per ogni stagione. Finalmente qui da editore io dissi a Harlan, dobbiamo mettere nel titolo un po' l'idea dell'omicidio. L'arcobaleno della gravità è stato quel tuo libro ambientato in India, perché... quel tuo libro ambientato nello spazio, anche perché, non lo so, queste sono mie congetture. È uno scrittore di gialli, di thriller molto famoso, è morto, voi direte, è vecchissimo, ha 85 anni. No, ragazzi, l'avete visto anche nell'immagine prima, era seduto su una poltrona, è morto, e dobbiamo capire se qualcuno l'ha ucciso e chi l'ha ucciso. La famiglia, è una famiglia di parenti, serpenti, coltelli, È un momento in cui le case stanno proprio prendendo il sopravvento. Che bello, eh? La casa inesistente, io speravo che esistesse, dell'architetto inesistente, come gli scrittori inesistenti, Nam Gong di Bong, dentro Parasite, che però una casa che una mia amica di Facebook, Marta, che sta a Seul, che vive a Seul, mi ha detto la casa non esiste, l'hanno tutta ricostruita, però l'esterno esiste. L'esterno della casa di Parasite esiste, sta nei quartieri alti, come li fa vedere Bong nel film, nei quartieri alti delle corporation, e infatti si chiamano Samsung, LG, queste villone a Seul, pazzesco. Quindi l'esterno che noi vediamo di Parasite esiste. Questo maniero del New England è molto importante, la casa anche in questo film è chiave in Parasite ed è stata ricostruita come in Hollywood Party di Blake Edwards. Qui invece questa casa è reale, hanno ricostruito dei piani, gli scenografi, ma è un maniero del New England dove si incontrano questi americani altolocati, sono tutti i familiari di Trombay e bisogna capire chi è che l'ha fatto fuori, chi è che vuole ottenere la sua eredità, chi, per come, per cosa, i motivi. Arriverà un investigatore privato interpretato da Daniel Craig, Andrew Craig, lo scrittore fittizio di Paul Newman, Daniel Craig, l'attore reale che fece indignare qualcuno anni fa quando fu scelto per 007, poi è stato un grande successo. Qua è molto divertente, con un accento fortissimo del sud degli Stati Uniti d'America, arriva nel nord degli Stati Uniti d'America, nella terra del progressismo e della ricchezza democratica che è il New England. Arriva questo fortissimo, questo detective molto famoso dallo spiccato accento sudista per indagare perché qualcuno l'ha assunto. Quindi voi direte, ma chi l'ha assunto? Non lo sa nemmeno lui. E allora ecco che questo film, Rian Johnson, chiude questi personaggi in questa bellissima casa che è molto importante, di cui vediamo finestre e corridoi, poi ha ricostruito con lo scenografo come Bong un secondo e un terzo piano, ma il piano terra è quello della casa. Ed è un film molto divertente. Intanto perché è un giallo tradizionale, ma ogni tanto Rian Johnson fa ironia sul fatto che stia facendo un giallo tradizionale senza calcare troppo la mano, se no diventa troppo citazionista e troppo autodivertito e io non mi diverto più perché tu ti stai divertendo troppo. Quindi sono due belle battute quando stiamo pensando al fatto che i personaggi sembrano usciti da Cluedo. Peraltro il mio amato John Landis scrisse il soggetto del film di Jonathan Lynn per Cluedo con Tim Curry. Rian Johnson, quando noi pensiamo come spettatori che molto a Cluedo, Rian Johnson ci fa capire che lo sa che stiamo pensando a Cluedo e dice: questo qua si muoveva sul tabellone di Cluedo, cioè parlando del morto dicono vabbè, questo sembrava proprio che viveva dentro Cluedo. Quando si vede a un certo punto l'immagine di una telecamera che vediamo anche nei programmi di cronaca nera, sempre più importanti queste telecamere che ci fanno capire dove siamo quando commettiamo gli omicidi, quando si comincia a vedere ecco la telecamera, vediamo cos'è la telecamera, sembra per un cinefilo un horror giapponese della fine degli anni 90, e qualcuno lo dice sembra un horror movie giapponese. Moriremo tutti in 7 giorni, perché sì, erano i film in cui venivano lanciate le maledizioni, soprattutto se vedevi magari un VHS come la saga Ring rifatta pure negli Stati Uniti. Allora, ma voi direte, ma lo fa continuamente? No, lo fa solamente in questi due casi. Il resto è personaggio, parente di Trombay, grande attore che lo interpreta. È lui? Non è lui? Adesso siamo tornati un po' in questo gioco con il grande successo di Assassino sull'Orient Express di Branagh, che porterà di nuovo ad Agatha Christie con Assassino sul Nilo. Arriva Rian Johnson, lo voleva fare prima lui questo film, poi è arrivato Guerre Stellari, complicatissimo. E adesso arriva Rian Johnson che si colloca temporalmente tra il successo del recupero del giallo tradizionale di Branagh con Assassino su Orient Express e quello che vedremo con Assassino sul Nilo. Arriva Rian Johnson che fa un Agatha Christie senza Agatha Christie, ma con chi? Con il finto Harlan Trombay. Si può fare tranquillamente. Chi sono i figli, i parenti di Harlan? Abbiamo detto Andrew Craig vestito di tweed come Sherlock Holmes, con questo pesantissimo accento del sud, è questo super detective che è stato assunto per risolvere, ma non sa bene da chi. Poi il resto sono Jamie Lee Curtis, meravigliosa, sono Michael Shannon, meraviglioso, Don Johnson, molto efficace, e poi un inedito, io lo adoro da sempre, un inedito Chris Evans in un ruolo molto lontano da Captain America, che dimostra che Chris Evans può fare tantissime cose e noi abbiamo visto solamente una porzione del suo talento e della sua anima attoriale. Poi c'è Ana de Armas, che abbiamo visto in Blade Runner, nel sequel di Blade Runner, e poi Toni Collette e voilà. Allora, il film ha una buona sceneggiatura di Ryan Johnson, dove, per esempio, i personaggi si dividono, questo mi è piaciuto molto, in chi, se qualcuno legge, se qualcuno fa un articolo su questo detective molto famoso e lo pubblica sul New Yorker, qualcuno legge il tweet che annuncia l'articolo sul New Yorker, qualcuno legge il New Yorker. Il mondo si divide in due, chi legge i tweet e chi legge i giornali. Ryan Johnson fa dell'ironia molto di classe, senza imboccarci troppo, ma mette questa cosa che è molto carino. Cercate di divertitevi a vedere chi è il personaggio di questi che legge... Io ho letto l'articolo del New Yorker e chi legge il tweet, solo il tweet che annuncia l'articolo del New Yorker. Questo mi sembra molto intelligente legato ai social. Oh, è un film quindi moderno, antico ma moderno, ci sono i cellulari, sì, ci sono gli inseguimenti in macchina, sì, molto buffi, ci sono le nuove tecnologie di investigazione, sì, ma c'è anche però il legno, la casa antica, le foglie d'autunno, il fango fuori dalla casa non lascia le orme, i cani e i detective, i vecchi detective che devono scoprire un intrigatissimo mistero. E poi ci sono anche le classi sociali, molto importanti. E Harlan aveva un rapporto privilegiato con un'infermiera, una sua badante, interpretata da Ana de Armas, e vediamo che cosa succede ad Harlan in relazione a questa sua amicizia molto stretta con la mitica Marta Cabrera, poverissima. È un film che parla anche di Donald Trump, senza citarlo, ma c'è una discussione tra questi intellettuali e questi ricchissimi personaggi del New England su Donald Trump, senza nominarlo di persona. Si parla di muro, si parla di Messico. E allo stesso tempo è un film che, voi direte, ma è un whodunit, può essere anche un whodunit, nel senso che Ryan Johnson è così spiritoso che prende anche in giro l'espressione in crasi del chi ha fatto l'whodunit, chi ha compiuto il misfatto, chi l'ha fatto, chi l'ha visto, chi l'ha fatto, sarebbe letteralmente chi l'ha fatto l'whodunit, il giallo, chi l'ha compiuto, chi l'ha fatto l'omicidio, chi è l'assassino. Whodunit, Ryan Johnson gioca con Donut, il ciambellone, sì, di Homer Simpson, e quindi è un whodunit questo film, perché si diverte molto anche a disinnescare e a in un certo senso togliere il senso profondo del giallo. Voi direte, no, non è possibile. Allo stesso tempo però lo fa, ha mantenuto un buon equilibrio, non scontenta noi vecchissimi che possiamo amare un giallo vecchio stile in cui la gente viene poi riunita in una stanza e viene detto chi è l'assassino, stanno tutti là, unità di tempo, di luogo d'azione, sembra molto teatrale. E allo stesso tempo c'è dell'ironia su Cluedo, c'è dell'ironia sugli horror movie giapponesi e c'è dell'ironia anche sul ciambellone rispetto all'whodunit, ma allo stesso tempo mantiene l'equilibrio. Quindi è un film che va bene per chi ama il vecchio giallo tradizionale e per chi è un po' più giovane, è un po' più irriverente e vuole anche che il giallo tradizionale venga messo un po' in crisi nel suo meccanismo vuoto. E quindi che fa Ryan Johnson? Lo riempie di tematiche sociali. È un film politico, oddio sì, è un film politico, molto politico, e quindi a me, che sono vecchio, mi è piaciuto molto questo approccio di inserire un discorso sociale molto forte legato a classi sociali. Infatti il film è molto figlio anche di Gosford Park, a cui abbiamo ripensato molto recentemente in relazione a Julian Fellowes, l'autore di Gosford Park, che vinse l'Oscar per la sceneggiatura, che poi ha portato in Downton Abbey qualcosa di Gosford Park. Ecco, questo è un film che riparla di nuovo di classi sociali in una chiave di giallo, con un bellissimo cast dove veramente mi sono piaciuti tutti. Chi è che mi è piaciuto di più di tutti questi qua? Sì, Chris Evans mi è piaciuto da morire, perché è un attore che non ha paura di andare assolutamente contro un personaggio che è entrato nel cuore di tantissimi, non solo ragazzini, ognuno di noi, perché il suo Steve Rogers, il suo Captain America, è veramente un gran bel personaggio, e immagino che qui si sia divertito un mondo a fare un personaggio molto molto diverso. Cena con Delitto di Ryan Johnson, va bene? Siamo partiti dagli scrittori fantastici, siamo arrivati a un film realistico che però gioca con queste formule sempre un po' magiche del giallo cinematografico, ancorandolo alla realtà dei nostri tempi anche in chiave politica, quindi devo dire niente male. Il film è stato un successo, per adesso sta andando abbastanza bene, secondo me se andrà ancora meglio, secondo me può nascere un franchise con il detective di Daniel Craig vestito da tweed, ossessionato dai Danat e quindi alfiere del Ludanat. Ciao Bettaste, subscribe. Ah, poi c'è una scultura, ho pensato molto alle case Trono di Spade. Marco Simonetti ha creato il Trono di Spade, mica scemo. E qua David Crank, il capo scenografo, insieme ad altri artisti, ha creato un trono di pugnali che sembra la ruota di un pavone che sta dietro i personaggi e ha i cromatismi della ruota del pavone, questo grigio che va sul verde e quindi è visivamente, in un film che non dovrebbe poi imporre un'immagine troppo forte, perché dobbiamo ascoltare queste persone, perché dobbiamo ascoltare gli scricchiolii del legno e dobbiamo anche entrare dentro gli intrighi di sceneggiatura, e invece c'è un'immagine fortissima, e quindi è arte, c'è una scultura davanti a noi come lo splendido Trono di Spade creato da Marc Simonetti. Io non so bene se chi è il creatore di questa scultura di pugnali, ma c'è una specie di c'è tutta una scultura gigantesca di pugnali che ricorda molto il Trono di Spade, che ricorda una ruota del pavone, e che Johnson filma con davanti un personaggio che parla, e quindi sembra proprio la ruota del pavone. L'ho trovata un'immagine subliminale semplicemente geniale, che racconta anche della vanità del pavone, di questi altolocati che hanno anche un gusto nello spiegare al detective come è andata la faccenda, convinti che lo fregheranno, e quindi questa cosa dei pugnali dietro, che è una ruota di pavone fatta di pugnali, i parenti serpenti coltelli, rientra perfettamente in tutta la metafora di questo bel film di Ryan Johnson. Tutto questo, be bad. Ciao!